Gentili ascoltatori, cari amici, un pensiero di ieri sera era che l'umanità oggi si trova a un momento della sua evoluzione nel quale viviamo un esubero di morale, uso parole mie naturalmente per dire queste cose un po' grosse, lo chiamo un esubero di morale e un, ditemi una parola per l'opposto di esubero, una carenza, un'atrofia del fattore conoscitivo, troppa morale e troppa poca conoscenza. E bisogna subito aggiungere, quando c'è troppa morale e troppa poca conoscenza, non è morale, ma è moraleggiamento. In altre parole, negli ultimi decenni, se volete negli ultimi secoli, soprattutto non tanto lo Stato viene col codice della giustizia, la Chiesa, le Chiese, la tradizione, la religione tradizionale, viene a suon di martello dicendoci che cosa l'uomo deve fare. E meno c'è conoscenza e più si cerca un ersatz. Qui voi siete tutti trilingui, quadrilingui, qui in Svizzera, aiutatemi un pochino, a me vengono sempre parole in tedesco. Com'è? Un sostituto spurio della conoscenza che è la morale. Non avendo la possibilità più di tanto di dire come stanno le cose. Perché poi, nella misura in cui noi sappiamo come stanno le cose, possiamo agire a ragion veduta. Cioè, nella misura in cui io capisco, ho conoscenza sempre più vasta, sempre più profonda, del divenire dell'umanità e del cosmo, in base a questa conoscenza so orientarmi, conosco il mio posto, conosco, diciamo, l'ora attuale, quello che c'è da fare, e quindi non c'ho bisogno di qualcuno che dal di fuori mi dica quello che devo fare. Cioè, la vera autonomia è quella del pensare, è quella della conoscenza, è quella del capire le cose. Meno si conosce e più c'è bisogno, perché quando una umanità è senza conoscenza, poveri noi, ognuno fa quello che vuole. E fare quello che si vuole non è libertà, è arbitrarietà, è libertinismo se volete. E dicevo ieri, la cosa più urgente se vogliamo risanare anche i rapporti umani, questa mattina di questo si tratta, è di comprendere che il fattore di conoscenza, l'evoluzione della coscienza è rimasta indietro rispetto al fare. Le scienze naturali hanno ingenerato negli animi umani una tale gioia, una tale voglia di conquistare con la tecnica è come il braccio destro della scienza, una gioia tale di conquistare il mondo esterno, che abbiamo per tanto tempo disatteso, abbiamo ignorato, abbiamo, come dire, trascurato l'arte dei rapporti. In altre parole, questo fissare lo sguardo sul mondo esterno ha creato un tipo di essere umano che anche nei rapporti non si rende più conto, sa pochissimo di quello che avviene nell'animo, nel mondo del pensare, nel mondo delle emozioni, dei sentimenti, nel mondo di quello che ci si propone come ideali della vita. Pensiamo per esempio il fatto che questo intento di rendere la tecnica, le nostre macchine, il soggiogare il mondo materiale sempre più perfetto, rendere le macchine sempre più perfette, ha, come dire, fatto emergere un fattore, il soldo, il denaro, che è diventato sempre più importante perché senza soldi non si vive. Dicono in Germania, pare che valga anche per la Svizzera. E quindi abbiamo tante persone che, per gioco forza, per necessità di cose, nella loro vita il soldo è diventato talmente importante per cui le energie, le forze vengono investite nel guadagnare più soldi che si può. L'uomo si sente sempre più messo da parte. la macchina diventa più importante dell'uomo. Il reddito di una ditta è più importante che non, dico in senso reale, non in senso ideale, magari lo dicevo già ieri sera, si può teoreticamente dire no, ma certo che l'uomo è la cosa più importante, però è pura teoria, in pratica poi ci sono tante altre cose, tante necessità, le chiamavo ieri in tedesco Sachzwänge, per cui l'essere umano a un certo punto si dice ma io cosa conto? Non conto nulla, conta il soldo, conta la ditta, conta lo Stato, la legge, e io? Quindi questo uomo che si sente messo da parte, dalla macchina, dal denaro, dalla tecnica, dall'assillo, della complessità del mondo in cui viviamo, sente dentro di sé il desiderio, il bisogno di essere rimesso al centro. Quindi partiamo dal presupposto che nei nostri rapporti, nelle relazioni umane, c'è un inconfessato ma profondamente sentito bisogno di rimettere l'uomo e il rapporto fra esseri umani al centro, perché è andato del tutto nella periferia. E questo vorrei esercitare un pochino questa mattina, prima che dimentichi mi è stato detto di cosa, per un chiacchierone non facile, di fare una pausa verso un quarto o 10 alle 11, perché c'è un problema di parcheggi. Com'è? Alle 11:30 addirittura. Quando è che vogliamo fare questa pausa? Chi ne ha bisogno? Io non ne ho bisogno. Chi ne ha bisogno assoluto della pausa? Lui dice basta andare nei silos e non c'è problema di... Sì, ma mica tutti sono luganesi, qualcuno non si... capito? Comunque, dovessi dimenticarmi, quelli che vi alzate in piedi, facciamo una pausa e facciamo una pausa. Per rimettere l'uomo al centro, questa mattina, allora mettiamo due persone umane in rapporto fra di loro, qui il rapporto, la relazione, i rapporti umani. Per rimettere al centro il modo di interagire, quello che avviene quando due persone hanno a che fare l'una con l'altra, bisogna, ed era questo che dicevo anche ieri, conoscere l'uomo. E la conoscenza dell'uomo è ciò che oggi, più di ogni altra cosa, manca. Conosciamo tutto, o quasi tutto, sul mondo materiale esterno, cosa bellissima e non vogliamo rinunciarci, e conosciamo, la nostra cultura conosce molto poco dell'uomo. E dicevo, già ieri accennavo, che la conoscenza dell'uomo, le conoscenze nuove che urgono alla coscienza umana nel mondo d'oggi, sono quelle che ci mettono in grado di riporre l'uomo al centro e di capire che cosa avviene quando due persone si incontrano. Prendiamo quello che tutti già conosciamo. Due persone si incontrano. Cosa si incontra? Persona A, persona B. Cosa si incontra? Si incontrano due mondi. Due mondi complessissimi, ogni persona, ogni uomo è un mondo, un'infinità di cose passate che si sono, precipitate, si esprimono nella realtà della sua fisiologia, nella realtà del suo animo, pensiamo all'animo di una persona, un mondo complessissimo, nella realtà del suo spirito. Quindi ogni persona, qui scrivo la persona, è tutto un mondo passato, poi c'è il momento presente, che è un momento magico, perché si sposta continuamente, il momento presente si sposta continuamente. E il mondo di... adesso qui in sala, ognuno di noi si dice, ma chi sono io in questo momento? Il corpo ha una certa costanza, naturalmente, il dato di natura ha un massimo di costanza. Però pensiamo alla nostra anima, alla compagine interiore di quello che sentiamo, se siamo stanchi, se siamo curiosi, se siamo... Voi pensiate che ci sia qui in sala una persona che in questo momento sente il suo animo allo stesso modo di mezz'ora fa prima di cominciare la conferenza? C'è una differenza enorme da mezz'ora a mezz'ora in ciò che l'animo vive. E il fatto che noi non ci facciamo attenzione è perché siamo abituati a rivolgere lo sguardo al di fuori. E questo esercizio di introspezione richiede un'arte, e il presupposto di questa arte dei rapporti è di capire, come prima cosa da capire, che a quest'arte bisogna dedicare tempo, non viene da solo il capire che se io adesso sto parlando con una persona, devo sapere in partenza che questa persona, in questo momento in cui io parlo con lei, è tutta diversa che non mezz'ora prima. E se io la tratto allo stesso modo che mezz'ora prima, instauro i rapporti per sommi capi, ma non con l'attenzione, con quest'arte dell'attenzione. L'arte dei rapporti è l'arte dell'attenzione, del cuore che fa attenzione. Chi sei tu in questo momento? Non chi eri tu mezz'ora fa. Questo pomeriggio svolgeremo i rapporti maggiormente sull'ala del maschile e del femminile. E lì vedremo che il femminile ha una maggiore capacità, in media, ci sono eccezioni naturalmente, però come media il femminile ha una maggiore capacità di cogliere queste sottigliezze in continuo cambiamento dell'animo. E allora quando un maschio dice, per esempio, alla sua amica, ma come? Ma mezz'ora fa mi hai detto una tutt'altra cosa. E a me che mi interessa chi ero mezz'ora fa? Adesso sono una tutt'altra persona. Al che il poverello maschietto, proprio tutto disorientato, perché non è abituato a un mondo che cambia ogni mezz'ora, addirittura ogni 10 minuti. Naturalmente sto un pochino esagerando, è ovvio, però è per indicare una cosa molto importante, e cioè che se noi prendiamo l'essere umano, prendiamo la triade classica, la realtà del corpo, la realtà interiore, mettiamo via questa parola anima che tanti non sanno cos'è, l'interiorità, usiamo una parola italiana, via, l'interiorità, i sentimenti, l'interiorità. E poi lo spirito eterno, dicevo ieri che insomma non è che ci proibiamo di parlare dello spirito eterno. Ora, il corpo è una dimensione di costanza, se vogliamo, rispetto all'anima. L'anima, l'interiorità, è un mondo in continuo cambiamento. Questo è molto importante per i rapporti. Ci sono tante persone, per esempio il rapporto di coppia, il matrimonio, eccetera, partono in quarta da giovani, poi ci sono tante cose da fare, è ovvio, nella vita ci sono tante cose da fare. Dopo 5 anni va tutto a ramengo e tutti e due, soprattutto il maschio, si chiede, ma cosa è successo? E il problema non è che è successo qualcosa di brutto, il problema è che non è successo nulla in quei 5 anni. Non si è fatto nulla per mantenersi agguagliati, per camminare insieme con l'evoluzione interiore. E tanti uomini in Germania, per esempio, no? Si chiedono, ma abbiamo tutto, i soldi ci sono, abbiamo la casa migliore di questo mondo, un salario ben pagato, ma perché sei così scontenta? E l'altra rinuncia a dirglielo perché tanto non capisce niente. Di questo ne parleremo un po' di più questo pomeriggio. No? Allora, i rapporti, voglio dire, sono una cosa estremamente complessa ed è questione di lavorarci, questione di, prima di tutto, sapere che il mondo interiore è in continuo cambiamento. No? I pensieri che stiamo pensando in questo momento, ognuno di noi, ogni testa qui, adesso non dico il cuore, i sentimenti, ma le teste in questo, magari incentivate da quello che io sto dicendo, i pensieri che le teste stanno pensando in questo momento sono tutt'altri pensieri che non quelli di un'ora fa. Perché se i pensieri fossero gli stessi, avremmo a che fare con una massa di teste vuote. E teste piene sono, significa avvengono pensieri sempre nuovi. Quindi l'arte del rapporto è di naturalmente si presuppone una certa costanza del corporeo, no? Però sapere in partenza, voglio cogliere chi tu sei in questo momento nella tua anima, quali pensieri stai pensando, se me li comunichi, eccetera, quali pensieri io sto pensando, quali sentimenti io sto sentendo. Ora, nei rapporti, scrivo qui la parola grosso, la parola rapporti, altrimenti voi magari non sapete più di che cosa sto parlando, rapporti, sto parlando dei rapporti. Nei rapporti tra persone, nelle relazioni, è importante, di nuovo una conoscenza se volete, cose che sappiamo, però vanno approfondite a livello più scientifico, così come noi nella conquista del mondo esterno siamo diventati sempre più scientifici, dobbiamo diventare scientifici, quindi diciamo non andare per sommi capi, rispetto all'essere umano e ai rapporti. Una delle leggi fondamentali dell'evoluzione, diciamo una molla, il dinamismo dell'evoluzione è che gli esseri umani, lo dico un po' filosoficamente, poi cercherò di spiegarlo, c'è una individualizzazione sempre crescente. L'umano era 5.000, 8.000, 10.000 anni fa molto più uguale in tutti e l'umano diventa sempre più diverso in ognuno. Ognuno vuole essere diverso. E se no, chi sono io? Se sono uguale a te? Se svizzero fosse svizzero, svizzera fosse svizzera, sarebbe ben noioso, insomma. Dico, basta, facciamo venire in Germania o in Italia uno svizzero, una svizzera, poi abbiamo tutto quanto della Svizzera. No. Io mica sono soltanto uno svizzero o una svizzera, sono io. Cosa c'è dietro a questa parola così corta, così densa di... C'è un grande mistero, la cosa più bella che ci sia, perlomeno l'incipiente, la nascente coscienza che ogni essere umano è un'infinità di potenzialità, di capacità evolutiva che svolge l'umano, la conoscenza, l'amore, il fare in un modo del tutto unico, del tutto irripetibile. Essere uomo a modo mio, diverso da quello degli altri. Questo mistero di ricchezza infinita è stato sempre espresso con l'immagine dell'organismo. L'umanità è come un organismo. Chi l'ha inventata è stato un bravo pensatore chi ha inventato l'umanità. I greci, anche il Vangelo di Giovanni, il Vangelo più profondo che c'è, non lo chiamano il povero Cristo, chi ha inventato l'umanità, lo chiamano il pensatore, il più grande pensatore che c'è. Voi vi sapete tutti, avete fatto tutti greco, non soltanto latino, e vi ricordate come si dice in greco, il più grande pensatore di tutti, quello che ha fatto la più bella pensata di tutte, e la più bella pensata che ha fatto si chiama l'umanità. Il più grande pensatore di tutti, ve lo scrivo in greco, si chiama Logos. Logos è il più grande, il migliore pensatore di tutti, e cosa ha fatto?